Un cordiale saluto da Giovanni Conti e benvenuti all'ascolto di Quilisma, appuntamento settimanale con la cultura e i suoni dal Medioevo. Quest'anno il calendario ci ha in qualche modo favoriti, visto che le festività principali cadono in domenica. Domenica scorsa, giorno di Natale, abbiamo giustamente parlato di musica natalizia e su questo filone rimaniamo anche oggi, primo giorno dell'anno, ma che per quanto riguarda la musica del passato, orientato alla festività religiosa della circoncisione di Gesù Cristo. In antichità, e per antichità intendo IV-V secolo d.C., le celebrazioni di questa giornata si svolgevano, per quanto riguarda la latinità, e noi naturalmente guardiamo a Roma, si svolgevano, dicevo, nella Basilica di Santa Maria in Trastevere. Ed era giusto che si guardasse a questa basilica, che è sempre stata tra quelle più importanti nella pietà cattolica, o meglio, che la pietà cattolica ha consacrato alla figura di Maria. Si tratta della più antica tra le chiese di Roma dedicate appunto alla Madre di Cristo, e fu consacrata da San Callisto nel III secolo, in quella che allora si chiamava l'antica Taberna Meritoria, luogo celebre presso gli stessi autori pagani per la fontana d'olio che ne scaturì sotto il regno d'Augusto e scorse fino al Tevere. La pietà dei popoli ha voluto vedere in quell'avvenimento un simbolo del Cristo, appunto, che significa unto, che doveva presto nascere, e la basilica porta ancora oggi il titolo di Fons Olei, cioè fonte dell'olio. A Roma il Papa Sisto III fece decorare l'arco trionfale della chiesa di Santa Maria ad Presepe, la meravigliosa basilica di Santa Maria Maggiore, con un immenso mosaico a gloria appunto della Madre di Dio. Quella preziosa testimonianza della fede del V secolo è giunta fino a noi, e in mezzo a tutto l'insieme sul quale figurano nella loro potremmo definire misteriosa ingenuità gli avvenimenti narrati delle sacre scritture e i simboli più venerabili, si può ancora leggere quell'iscrizione con la quale il pontefice dedicava quel segno della sua venerazione verso Maria al popolo fedele. L'iscrizione è Xistus Episcopus Plebi Dei. E naturalmente canti speciali furono composti anche a Roma per celebrare il grande mistero del Verbo fatto uomo attraverso Maria. Magnifici responsori e antifone vennero a servire d'espressione alla pietà della Chiesa e dei popoli, e hanno portato quell'espressione attraverso i secoli, che attesta l'unità della fede come la comunità dei sentimenti davanti al mistero del Verbo incarnato.
Thank you.
Nella puntata della scorsa settimana dicevamo come per nessuna festività religiosa siano state composte tante opere e tanta musica come per il Natale. Un campo vastissimo nel quale troviamo ogni genere e ogni forma di canto, e anche nel Medioevo una ricchezza l'abbiamo notata, una ricchezza del tutto straordinaria. Ma la scorsa settimana avevamo passato in rassegna alcune di queste forme e eravamo giunti a dire che molte dei nostri canti natalizi provengono, per quanto attiene alla loro origine, da un luogo liturgico ben preciso. Pensate a tutte le messe e a tutte le ore, cioè vale a dire quelle ore canoniche come le lodi e il vespro che venivano concluse dal versetto Benedicamus Domino. Ecco, proprio in questo punto furono inseriti in un secondo tempo, cioè diciamo nel Medioevo più alto, delle canciones latine e successivamente anche nelle lingue dei vari paesi d'Europa, la cui ultima strofa mostra sempre un adeguamento in onore della Santa Trinità, ma conduce anche direttamente o indirettamente al versetto Benedicamus Domino Deo dicamus gratias. La provenienza liturgica di questi canti è chiaramente evidente, così come la loro ricchezza melodica rammenta le melodie in modo liturgico dei canti gregoriani. Ascoltiamone qualche esempio, anche perché alcune di esse si eseguono in tutta Europa, in Italia come in Inghilterra, in Polonia come in Spagna, venendo così a costituire un determinato repertorio internazionale. Tuttavia, anche in questo caso si può constatare, sia dal punto di vista della forma, sia dal punto di vista del testo, un certo processo di quello che qualcuno ha definito cantare storpiando, che ha le stesse modalità che solo in epoca successiva furono proprie del lied popolare tedesco. Spesso la costruzione delle canzoni è articolata in strofa ritornello, nel qual caso è anche possibile invertire la sequenza in ritornello strofa. Ma ascoltiamone una, In Natali Domini.
Go!
Nel contesto di cui dicevamo prima, troviamo anche canzoni natalizie libere. Le troviamo in diverse versioni, rappresentate nelle loro più antiche forme polifoniche. In questo caso troviamo alcune opere che sono originarie dei secoli primi del Medioevo e le loro elaborazioni giungono al XV e perfino al XVI secolo. E ascoltiamo uno di questi esempi, Dies est Letizia, di origine ungherese. Nella puntata di Natale avevamo fermato la nostra attenzione sui luoghi in cui si sono svolti le azioni che oggi sono oggetto della memoria religiosa, per cui la nascita di Gesù Cristo e la città di Betlemme. Avevamo visto come la storia di Betlemme fosse una storia tutto sommato comune a molte altre città che nel corso dei secoli non hanno nemmeno goduto di molta pace. Naturalmente Betlemme non ne gode molta neppure oggi. E oggi il luogo della nascita del Cristo rimane una modesta cittadina, nulla di splendido, e le immagini che le televisioni ci passano sono una prova evidente. Avevamo passato un poco in rassegna alcuni fatti storici fino alla costruzione della Basilica Costantiniana sul luogo in cui la tradizione vuole che Cristo sia nato. E avevamo visto come Betlemme in pochissimo tempo era diventato luogo di vita religiosa particolare, non ultimo forme di vita come il monachesimo, a cui San Girolamo, il famoso San Girolamo, traduttore dei testi sacri, aderì. Quando l'impero romano fu diviso fra Oriente ed Occidente nel 395, per cui pochi anni prima la morte di San Girolamo, la Palestina dipese dall'Oriente. Dopo la presa di Roma da parte dei Visigoti di Alarico, si ebbe un massiccio flusso di profughi in tutto l'Oriente e molti si rifugiarono a Betlemme, tanto che San Girolamo si trovò nell'impossibilità di aiutare tutti. Ma sappiamo bene che la figura di San Girolamo è più importante nella storia per il suo lavoro di traduttore dei testi sacri che per quello delle pratiche assistenziali. Si dovrà arrivare al 529 per vedere ancora Betlemme sotto, diciamo così, i riflettori. Vi fu una grande rivolta contro i cristiani e altre potenze, altri interessi fecero in modo che Betlemme venisse depredata e le mura di Betlemme da lì in poi non servirono più da baluardo. Da lì in avanti la storia di Betlemme è la storia che conosciamo fino ad oggi, una storia di depredazioni, una storia di assalti, una storia in cui le culture più diverse si susseguono, dove le culture e le fedi diverse cambiano a seconda delle varie battaglie. Pensate che nel 614 arrivarono i persiani che erano in lotta contro i bizantini e su ancora fino al 637 quando si ebbero i nuovi padroni. Chi erano i nuovi padroni? Gli arabi musulmani che naturalmente da lì in avanti dilagarono nella regione. Per la prima volta possiamo dire dopo tre secoli a Betlemme non venne più celebrato il Natale. E nel 638 il califfo Omar, sconfitti definitivamente i bizantini, occupò anche Gerusalemme. Questo non gli impedì di avere un atteggiamento tollerante verso i cristiani. E pensate, andrò a pregare nella Basilica della Natività ed instaurò una politica di tolleranza e garantì al patriarca l'integrità della Chiesa. Inizia un periodo di convivenza tra cristiani e musulmani che non fu però particolarmente lungo, tant'è che poi nel periodo delle crociate i fatti li conosciamo bene. E del periodo delle crociate, ma non legati alle crociate, naturalmente, sono alcune delle musiche che andiamo ad ascoltare. Musiche che naturalmente fanno ancora sentire, o meglio, servivano per la celebrazione delle festività natalizie. E dopo il tardo Dies est Laetitia di origine ungherese che abbiamo ascoltato prima, ascoltiamo un altro momento importante della musica di questo periodo. Si tratta del frammento di Costanza In Dulci Jubilo.
Thank you.
Abbiamo molto parlato di canti natalizi, ma rischiavamo di dimenticare l'inno natalizio più conosciuto ed amato del Medioevo. Si tratta dell'inno A Solis Ortu Cardine di Celius Sedulius. Siamo nella metà del V secolo e lo presentiamo qui, a dire il vero, nella sua più antica versione polifonica. Le strofe di questo grandioso poema costituiscono un inno natalizio per eccellenza e forse questo ha fatto la fortuna di questo inno, tant'è che è diventata l'opera liturgica più conosciuta ma anche più frequentata proprio nel periodo medievale. Naturalmente la tradizione è giunta fino ai giorni nostri, tant'è che questo inno A Solis Ortu Cardine lo ritroviamo nella tradizione liturgica latina fino ad oggi. La nostra trasmissione termina qui, come sempre ricordo che aspetto vostri suggerimenti, richieste, curiosità, desideri e perché no anche qualche dubbio. Indirizzateli per i normali canali di posta presso la nostra radio o via email all'indirizzo giovanni.conti@rsi.it.